Ciao, sono Leonardo. Benvenuti al podcast di 9NR3. Oggi riassumerò e recensirò il libro La fine dell'impero. Ultimo viaggio in URSS è un libro di reportage storico-giornalistico di Enrico Franceschini, corrispondente di La Repubblica a Mosca nell'ultima fase dell'Unione Sovietica. Il volume riunisce articoli scritti fra l'estate del 1990 e il dicembre 1991. Dunque nel periodo in cui la perestroica di Mikhail Gorbachev, le spinte indipendentiste delle repubbliche e la crisi dello Stato sovietico conducono alla dissoluzione dell'URSS. Non è una storia generale costruita a posteriori, il suo nucleo è la cronaca osservata sul posto, composta mentre gli esiti politici erano ancora incerti. Accanto ai passaggi istituzionali, dal confronto fra Gorbachev e Boris Elchin, al tentato golpe dell'agosto 1991, emergono scene di vita quotidiana, conflitti nazionali, disuguaglianze e paure collettive. Lo scopo del libro è restituire la concretezza umana di un collasso imperiale, mostrando come una trasformazione geopolitica globale fosse vissuta nelle strade, nelle famiglie e nelle diverse periferie della superpotenza sovietica. JT darò i punti chiave di questo libro. Primo, il valore documentario di reportage scritti durante il collasso sovietico. La caratteristica decisiva del libro è la sua forma, una raccolta di articoli contemporanei agli eventi, non una ricostruzione storica elaborata molti anni dopo. Franceschini arriva a Mosca nell'estate del 1990 per seguire la perestroica e assiste, fino al dicembre 1991, all'accelerazione di una crisi che travolge istituzioni considerate a lungo immutabili. Questa prospettiva conserva l'incertezza del presente. Chi legge non incontra una sequenza ordinata dalla consapevolezza che l'URSS sarebbe inevitabilmente finita, ma un paese in cui riforme, resistenze, aspirazioni democratiche e pulsioni restauratrici convivono senza un esito garantito. Il formato giornalistico permette inoltre di cogliere il ritmo discontinuo della dissoluzione, episodi locali, segnali economici, decisioni del Cremlino e cambiamenti nel linguaggio pubblico acquistano significato uno accanto all'altro. Il libro va quindi letto anche come fonte testimoniale, con i limiti e i pregi della cronaca privilegia ciò che era visibile e urgente in quel momento, piuttosto che offrire un sistema interpretativo definitivo. La ristampa a 30 anni di distanza trasforma questi testi in documenti di un passaggio storico, mantenendo però la tensione di chi lo osservava, senza poterne conoscere la conclusione. Secondo, dalla perestroica alla dissoluzione, la crisi interna di una superpotenza. Il volume segue la disintegrazione dell'Unione Sovietica come processo prodotto soprattutto da contraddizioni interne e non semplicemente come conseguenza della rivalità con l'Occidente. La perestroica aveva aperto spazi di discussione e di riforma, ma mise anche in luce le fragilità economiche, amministrative e morali accumulate nel sistema. Nelle pagine raccolte da Franceschini, la crisi non appare soltanto nei palazzi del potere, si manifesta nella scarsità di beni, nell'incertezza sul lavoro, nella distanza fra retorica ufficiale e esperienza quotidiana, e nella perdita di fiducia nella capacità dello Stato di governare. In questa cornice, Gorbachev ed Elchin rappresentano due snodi politici della transizione, mentre il tentato golpe dell'agosto 1991 rivela quanto fosse aperto lo scontro sul futuro del paese. Il fallimento dei golpisti non ricompone l'Unione, al contrario, ne rende più rapido lo scioglimento. Il libro evita di ridurre un evento così vasto a una sola causa. Il collasso emerge dall'intreccio di riforme incompiute, crisi materiale, delegittimazione del partito e rivendicazioni delle repubbliche. Questa impostazione aiuta a comprendere perché un impero dotato di apparati enormi potesse rivelarsi politicamente vulnerabile. Terzo, Mosca. Leningrado e le repubbliche, una geografia plurale dell'URSS in crisi. Uno dei contributi più concreti del libro consiste nell'allargare lo sguardo oltre Mosca. I reportage attraversano la capitale e Leningrado, ma anche i paesi baltici, il Caucaso e l'Asia centrale, restituendo l'URSS come un insieme di territori, identità e interessi non sovrapponibili. Questa geografia è essenziale per capire la fine dell'impero. La crisi del centro sovietico non viene subita nello stesso modo ovunque, perché nelle repubbliche si intrecciano memorie nazionali, tensioni linguistiche, aspirazioni di sovranità e conflitti locali. Le vicende baltiche, comprese le mobilitazioni per l'indipendenza e la violenza che le accompagna, mostrano che la dissoluzione non fu un passaggio puramente burocratico. Analogamente, i riferimenti al Caucaso e all'Asia centrale segnalano quanto fosse difficile racchiudere realtà diverse in una sola narrazione nazionale sovietica. Franceschini non propone un trattato comparativo sulle repubbliche, ma il montaggio dei luoghi corregge l'idea di una Russia indistinta coincidente con l'intera URSS. Il lettore vede che la fine dello Stato sovietico modifica confini, appartenenze e rapporti di potere. Tale impostazione conserva rilevanza perché ricorda che l'eredità del 1991 riguarda non un solo paese, ma l'intero spazio post-sovietico. Quarto, la quotidianità come indice della frattura tra ideologia, economia e società, accanto alla grande politica. Franceschini registra dettagli della vita materiale e sociale. Le ferie nelle dace dedicate alla coltivazione delle patate. La fame e le difficoltà di approvvigionamento. Il lusso di nuovi gruppi privilegiati. Il gioco nei casinò moscoviti. E le pratiche della milizia nella capitale. Non sono semplici curiosità di colore. Questi elementi mostrano come la crisi dello Stato sovietico entrasse nella vita ordinaria e come la liberalizzazione disordinata producesse. Situazioni contraddittorie. La coesistenza di penuria per molti e di consumi ostentati per pochi rende visibile il passaggio da un sistema egualitario, almeno nelle sue promesse a una società segnata da differenze rapide e spesso opache. Il libro richiama così tanto le zone d'ombra del comunismo sovietico quanto le distorsioni che accompagnano l'emergere di un capitalismo privo di regole consolidate. Questo sguardo sociale impedisce di leggere il 1991 come un lineare passaggio dalla repressione alla libertà o dalla pianificazione alla prosperità. La trasformazione porta aperture e possibilità nuove, ma anche insicurezza e disorientamento. La forza del reportage risiede nel collegare le strutture politiche ai comportamenti concreti. Un impero non finisce soltanto quando cambia una bandiera al Cremlino, ma quando le sue promesse cessano di organizzare la vita delle persone. Infine, il golpe del 1991. Gorbaciev e la fine delle speranze della transizione. Il tentato golpe dell'agosto 1991 costituisce uno dei centri drammatici della raccolta. Franceschini ne offre la cronaca dall'interno della capitale. In un momento in cui la possibilità di un ritorno autoritario appare concreta e il futuro di Gorbaciev, della perestroica e dell'Unione resta sospeso. L'episodio chiarisce il paradosso dell'ultima URSS. Le riforme avevano indebolito i meccanismi di controllo tradizionali, ma non avevano creato un nuovo ordine politico stabile e condiviso. Il fallimento dei golpisti rafforza Boris Eltsin e accelera la perdita di autorità del centro sovietico. Non risolve però le questioni economiche e istituzionali aperte. Significativa è anche l'ultima intervista a Gorbaciov al Cremlino. Dopo le sue dimissioni e dopo l'ammaina bandiera sovietico, un incontro che concentra simbolicamente la distanza fra il progetto riformatore e il suo esito, riletti nel presente. Questi testi invitano a distinguere la caduta del regime sovietico dalla realizzazione automatica di una democrazia liberale consolidata. Lo stesso Franceschini, nella riflessione successiva, richiamata attorno al libro, osserva come molte speranze del 1991 siano state deluse nella Russia di Putin. Il volume non usa il presente per cancellare l'apertura di allora, ma mostra quanto fosse fragile e incompiuta. In conclusione, questo libro è particolarmente adatto a chi desidera comprendere la fine dell'URSS attraverso una voce presente sul campo, senza affrontare anzitutto una monografia accademica o una storia politica di lunga durata. Può interessare lettori di storia contemporanea, relazioni internazionali, giornalismo e cultura russa, ma resta accessibile anche a chi cerca un ingresso concreto negli eventi del 1990-1991. Il beneficio principale è la possibilità di collegare nomi e date spesso noti: Gorbaciov, Elcin, il golpe, la dissoluzione sovietica, a luoghi, paure, conflitti e pratiche quotidiane. Ne risulta più chiaro che la fine dell'URSS non fu una singola svolta, bensì una crisi simultaneamente politica, sociale, economica e nazionale, rispetto alle opere storiografiche retrospettive. La fine dell'impero si distingue per l'immediatezza dei reportage, conserva l'incertezza di chi assiste a un mutamento senza sapere ancora quale assetto lo sostituirà, rispetto a un diario strettamente personale, invece. Amplia il quadro, grazie agli spostamenti da Mosca, alle repubbliche e all'attenzione, per le conseguenze collettive della crisi. Il limite, per alcuni lettori, coincide con la sua natura di raccolta. Non offre necessariamente una sintesi analitica aggiornata di 30 anni di storia successiva. Proprio questa scelta, tuttavia, è la sua specificità. Franceschini mette a disposizione una testimonianza giornalistica ravvicinata, utile per interrogare le origini del mondo post-sovietico e per evitare letture troppo lineari della transizione del 1991. Se vuoi supportare Enrico Franceschini, puoi acquistare il libro tramite il link Amazon che ho fornito nella descrizione del podcast. Dopo aver letto il libro, fammi sapere cosa ne pensi e condividi i tuoi pensieri. Ci vediamo.